settimana di ascolto, di approfondimento e comprensione della parola, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spirito Santo, Gesù ha pregato il Padre perché noi avessimo un altro paraclito. Un paraclito che rimanesse con noi per sempre. Il paraclito che è lo Spirito di verità, che procede dal Padre e dal Figlio e che dà testimonianza di te. Il paraclito che ci porterà alla comprensione della verità tutta intera. Noi ti preghiamo, Signore, manda lo Spirito Santo su di noi perché ci guidi in questi giorni all'incontro con il Signore Gesù crocifisso e risorto. E ci faccia esultare di gioia nel riconoscerlo sempre vivo e presente in mezzo a noi, fino alla fine dei giorni. Amen.
Amen.
Scorrendo le pagine del Nuovo Testamento, certamente si rimane sorpresi dalla varietà dei modi con cui si parla della risurrezione di Gesù. Per esempio, possiamo leggere la prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, tutto un capitolo dedicato alla risurrezione di Gesù e alla nostra risurrezione. Possiamo leggere la prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetti 13-18. Possiamo leggere la lettera ai Romani, il prologo, l'indirizzo più precisamente, e poi capitolo 6, versetti 1-11, 10-1-9. Possiamo leggere, lo faremo in particolare, i moltissimi discorsi di Atti degli Apostoli. Possiamo leggere, e molti di voi l'hanno letta qui, il libro dell'Apocalisse. Hanno letto questo libro, per esempio, fin dall'inizio, la visione iniziale, no? Capitolo 1, 9-17, e poi capitolo 5, l'agnello dritto in piedi, con i segni della sua immolazione. Lo ricordate, no? Quello che apre il libro che nessuno poteva aprire. Quindi, vari modi di presentare e di parlare di Gesù risorto. Noi adesso ci soffermeremo soprattutto i testi di Atti degli Apostoli, i discorsi di Pietro soprattutto, no? E avete il foglietto davanti, il primo, a partire da questi discorsi cercheremo di ritornare indietro subito dall'inizio della predicazione apostolica. Gesù sappiamo che è risorto, si è fatto vedere, è apparso e poi è ritornato alla destra del Padre. Di lì ci è stato dato lo Spirito Santo ed è cominciata l'avventura della comunità cristiana. Quindi, torniamo indietro. Cosa è successo nella comunità cristiana? Primo punto, vedete sul foglietto. Prima fase. I discepoli proclamano la loro fede, il kerygma. Questa parola l'avete già sentita nominare, no? Il kerygma è l'annuncio fondamentale fatto con autorità, come Pietro, subito dopo Pentecoste, no? Che ha parlato con parresia, con franchezza, con coraggio, con forza, ha dato l'annuncio cristiano, quello fondamentale. Poi, seconda fase, i discepoli celebrano la loro fede, quindi prima la proclamano, poi la celebrano, e quindi prenderemo in considerazione un credo, un cantico, e poi i discepoli raccontano la loro fede, i racconti evangelici. Noi siamo portati invece a capire le cose in maniera inversa. Cioè noi siamo portati a credere che prima di tutto c'è il racconto del Vangelo, no? Subito i racconti. Poi sono venute la proclamazione. Perché noi siamo portati a credere così? Perché seguiamo l'ordine, secondo noi, storico, cronologico, dei fatti come sono avvenuti. Prima Gesù è risorto, e quindi bisogna raccontare come è risorto, no? Poi, a partire dal racconto, si fa tutto il resto. Mi sono spiegato? Allora, vediamo un po', io su questo devo essere capace di... Ecco perché vi ho detto quella pagina lì, la pagina 3, eh? Come vediamo noi le cose? In ordine, qual è l'ordine che abbiamo nella testa noi? Prima quello che raccontano i Vangeli, poi quello che racconta Atti degli Apostoli, per esempio, poi quello che hanno scritto Paolo e gli altri. È così che avete in testa le cose, sì o no? Quando vi interrogo rispondete con la testa. È così più o meno che avete in testa le cose, perché seguiamo l'ordine per noi storico, cronologico, di come sono andate le cose. Sì, perché prima è risorto Gesù, poi la Chiesa, in base alla risurrezione, questo è l'ordine, no? E secondo noi questo corrisponde ai libri che abbiamo, eh? E invece adesso io vi ho detto che non è proprio così. Prima di tutto noi riconosciamo la proclamazione di fede che subito la Chiesa ha fatto, la comunità cristiana ha fatto, subito. Poi ha celebrato questo fatto, questo evento che veniva proclamato, lo ha celebrato, no? Si sono messi a pregare. Atti degli Apostoli ci dice che erano abituati all'inizio ad andare al Tempio, andavano lì. Poi, però, hanno cominciato una vita completamente autonoma. Sempre di più, e poi la divaricazione è stata profondissima e quasi più sanabile. Ora, a un certo punto hanno sentito il bisogno di scrivere gli eventi che erano all'inizio, gli eventi originanti la loro fede. La loro fede e la celebrazione della loro fede. Mi sono spiegato? Pietro, io so che qui un momento di più ce l'ho. Pietro, seguiamo lui. I Vangeli ci dicono che qualche importanza ce l'ha lui, per certi aspetti. E allora Pietro, dopo che ha fatto il discorso di Pentecoste, che cosa ha fatto poi Pietro? Lo sappiamo, è andato al Tempio, la la porta bella, tutte quelle cose lì. Ma era già scritto il Vangelo quando lui ha cominciato a predicare, scusatemi. Era già scritto il Vangelo. È arrivato un angelo dal cielo e ha consegnato il Vangelo. Ce l'aveva già in mano il Vangelo di Marco, Pietro?
No.
No? Siete sicuri di questo? Mi guardate. Io, è una domanda, sembra sciocca, ma che poi vi aiuta a capire. Cioè, Pietro, quando il giorno di Pentecoste ha fatto il suo discorso, l'ha fatto, certamente. Forse non è proprio come ce l'ho parola per parola quello che dice Luca, ma l'ha fatto un discorso. L'ha fatto sulla base di che cosa? Ci aveva il Vangelo in mano, ha preso la Bibbia e ha letto? Non ce l'aveva.
Non ce l'aveva perché Marco stava insieme a lui.
Ma Marco, lasciamo stare se stava o non stava. Non ce l'aveva il Vangelo. O no? È così. Oh. Quindi, Paolo, quando ha avuto quell'incontro con il Signore Gesù e che gli ha cambiato vita, quando è andato da Anania. Anania, che cosa gli ha dato in mano? Gli ha dato questo libro? Tieni. Forse, se è una parte di questo libro, sicuramente Anania ce l'aveva presente, come Pietro ce l'aveva presente. Ma l'altra parte, quella che noi chiamiamo il Nuovo Testamento, nemmeno Anania ce l'aveva. E nemmeno Paolo ce l'aveva. È così? Non ce l'aveva ancora. Siamo nel 35-36, quindi qualche anno dopo la morte di Gesù e la sua risurrezione. Non ce l'aveva. Quindi a Anania ha trasmesso quello che anche lui aveva ascoltato. Ha trasmesso. Benissimo. Quando Paolo ha cominciato ad andare in giro, a fare il missionario, è andato a Corinto, portava in mano il Vangelo, così come ce l'abbiamo noi? No, no. Quindi ha trasmesso quello che lui ha ricevuto. Lo dirà e lo vedremo. Possiamo ancora andare avanti per qualche anno, eh? Forse già c'erano delle cose scritte, forse già c'erano, anzi, senza forse, sicuramente c'erano, però non erano ancora disponibili in questa forma in cui le abbiamo noi. Questa forma in cui l'abbiamo noi è cominciata a essere disponibile riguardo al Vangelo verso il 65, il 70 dopo Cristo, quindi quanti anni dopo la risurrezione di Gesù? Una trentina d'anni, più o meno, eh? Abbiamo questa forma. Così, no, senza entrare troppo in questo discorso, che non è lo scopo della nostra settimana, però è importante da fare per chiarirci le idee, no? Allora, ecco qui lo schema, adesso lo capite. Quindi, il numero uno romano corrisponde a che cosa? All'inizio. Il numero due, subito dopo l'inizio, quando la comunità cristiana si è organizzata pure a livello celebrativo, ha cominciato a pregare, a lodare il Signore, a ritenerlo vivo e presente al suo interno. Terza fase, quando sono stati scritti questi racconti, per vari motivi, ecco, qui non ci possiamo dilungare, per vari motivi, quando ci si stava allontanando di molto dagli eventi così come erano successi, c'è stato il bisogno di scrivere e fermare definitivamente la memoria della comunità cristiana riguardo agli eventi che hanno fondato tutto. D'accordo? Ho capito questo processo? È facile, basta che uno... Ricordate, Pietro che ha fatto, teneva il Vangelo in mano quando ha predicato, ecco, subito ti fai questa domanda, dici no che non ce l'avevo. E quando le prime comunità cristiane hanno celebrato l'Eucaristia, che ci avevano i lezionari come ci abbiamo noi, dove si leggeva Antico e Nuovo Testamento, avevano questo, non ce l'avevano. Paolo ce l'aveva? Ma forse Paolo qualche cosa di scritto ce l'aveva pure, lui e gli altri, ma sono passati degli anni, eh? Ma il Vangelo così come è presente, quindi quello che leggeremo è stato scritto, il più antico, Marco, qualche decennio dopo, D'accordo? Ok, allora, cominciamo adesso, se è stato chiaro, cominciamo con la prima fase. I discepoli proclamano la loro fede, il kerygma, annuncio fondamentale. E adesso lo vede fatto con forza, con autorevolezza, diciamo così, per adesso, e coraggio per certe volte, fatto dai cristiani, che così trasmettevano il nucleo della loro fede a chi? Lo vedremo a chi. Allora, i discorsi in Atti degli Apostoli. Chi li ha scritti questi discorsi? La fase scritta, Chi li ha scritti non era presente il giorno, per esempio, in cui Pietro ha pronunciato il suo discorso subito dopo Pentecoste, no? Allora, si chiama Luca ed è lo stesso autore del Vangelo, così titolato, il Vangelo di Luca, ed è lo stesso autore. Infatti, il Vangelo e Atti si presentano come un'unica opera, in due volumi, diciamo così, Quindi Luca, lui, l'autore, attenzione, lui non era presente quando sono stati pronunciati questi discorsi, Però vediamo un po', prendiamo Atti degli Apostoli, all'inizio proprio. Subito dopo il Vangelo di Giovanni, Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi. Fino, vedete, qual è il riferimento? Nel primo racconto, è un racconto quello che ha scritto, o Teofilo. Qual è questo primo racconto? È il Vangelo di Luca. Nel primo racconto ho trattato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò fin dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Vedete, è un riassunto velocissimo di che cosa? Del Vangelo. Però dobbiamo un po' conoscere meglio chi è questo Luca, che vi ho detto che lui non era presente certamente quando Pietro ha pronunciato il suo discorso, men che meno durante la vita di Gesù. E allora, la domanda è che cosa racconta lui, visto che non era presente? Fate queste domande subito. Allora, andiamo all'inizio del Vangelo di Luca. questo inizio a me molto caro, ma qui non devo divagare sulla mia vita, che mi ricorda tante cose. Allora, poiché molti, così comincia il Vangelo di Luca, attenzione, poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari, fin da principio, e divennero gli uperetai, divennero, qui traduce in italiano, ministri della parola. Però a me piace, quando arriva questa parola, ecco, questa è anche una nota particolarmente cara, che è molto cara, divennero rematori. C'è una parola proprio all'inizio, divennero rematori della parola. Beh, uno deve fare un piccolo sforzo e ricordarsi chi erano i rematori della parola, qui nel caso nostro. Ma i rematori chi erano? Erano degli schiavi, molte volte, degli schiavi che stavano giù nella stiva delle navi e remavano per far camminare le navi. Ora, legati con la catena, dovevano remare in qualsiasi condizione il mare fosse, sempre. È bella questa immagine, no? I rematori della parola, quelli che sono schiavi della parola e che la trasmettono in qualsiasi condizione. Facendo grandi sacrifici e grandi sforzi, consacrando tutta la loro vita all'annuncio della parola. È grande Luca, è grande. E quindi chi vuole, chi annuncia la parola per ministero, ma anche tutti i cristiani che sono chiamati, lo vedremo, ad annunciare la parola, si devono ricordare di questo, di questa immagine bellissima, al servizio della parola, sempre, comunque, in qualsiasi condizione, in qualsiasi condizione di fatica, di sofferenza. Così anch'io, vedete, ha parlato di chi? Lui ha ricevuto quelli di raccontare, molti già hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti. Quindi lui si trova davanti già testimonianze di questi racconti. Come ce li hanno trasmessi? Che vengono questi racconti, da chi vengono? Dai testimoni oculari, quelli che hanno visto. Sapete il termine qual è? Autoptai. Autopsia, la ricordate? La parola italiana, autopsia? Quelli che hanno visto con i loro occhi, con i propri occhi, i testimoni oculari. Fin da principio. Avete visto in Atti che lui ci tiene a dire fin da principio? Tutto. Così anch'io. Quindi, e poi sono diventati ministri della parola, e abbiamo capito che cosa significa. Così anche io ho deciso di fare ricerche accurate. Quindi ci sono prima fase, seconda fase, terza fase. Lo schema. I testimoni oculari. Quelli che hanno raccolto già dai testimoni oculari, è lui che ha messo per iscritto. D'accordo? Mi state seguendo? Scusate se... Vedete Luca con quale precisione? A ricerche accurate, fin dagli inizi, è di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto, e questo vale anche per noi oggi qui, quasi quasi ci sentiamo un po' noi Teofilo destinatari di tutto questo cammino che arriva fino a noi qui. D'accordo? Questa catena, l'immagine della catena, no? Il primo anello che si aggancia a chi? Al soggetto, il protagonista, in termini narrativi, no? A Gesù il Cristo, il Figlio di Dio, crocifisso e risorto. Primo anello, i testimoni oculari. Secondo anello, quelli che hanno cominciato a raccogliere questo materiale, a fare, a raccontare con ordine. Terzo anello, gli evangelisti, che mettono per iscritto dentro un genere letterario che noi chiamiamo Vangelo, che è la narrazione di tutto quello che Gesù, il Signore, ha detto e ha fatto fin dagli inizi. È quello che abbiamo noi e sarà la nostra fonte, però dobbiamo ricordarceli questi passaggi, così non faremo domande fuori luogo a noi stessi, al testo, a chi parla, a nessuno, perché la storicità dei Vangeli, prendete il numero 3 e dovevo farla questa precisazione, perché altrimenti molti di voi, sono convinto, si troverebbero un po' così a disagio, si farebbero sempre le stesse domande. Quante narrazioni, come quella che dice Luca, noi ne abbiamo? 4, non 1, 4. D'accordo? Sono 4 che non hanno scritto tutti la stessa cosa, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di 4, ce n'era uno e basta, o no? Siete mai chiesti? Dici, ma perché ce ne sono 4? Sì, ve lo siete chiesti, però poi quando vi trovate un pochino in difficoltà, dici, ma no, ma non dicono la stessa cosa. Oh, ma il cervello lo usate? Ce ne sono 4, sicuramente non diranno tutti sempre la stessa cosa, altrimenti non ce n'era bisogno, c'era uno e basta. O no? O la logica? No, uno e basta. Perché se pure due, già due, uno può dire una cosa e uno può dire un'altra. O no? È così. Ce ne sono 4 significa che abbiamo bisogno di 4 testimonianze come quella di Luca, compresa la sua, per cogliere quanto più possibile in profondità la figura che è la figura protagonista di questi racconti, no? Di comprenderla. È chiaro, questa è una grazia di Dio, non è una disperazione per noi, è una grazia di Dio. 4 modi di vedere gli stessi eventi, gli stessi accadimenti. È chiaro che però, siccome avete sentito Luca, fate una ricerca ordinata, attenta. Oh, però lui ha scritto 40 anni dopo lui, Marco una 30, ma Luca sicuramente una 40 e più. Non è lui testimone oculare. E allora, ecco perché, se tu leggi il suo Vangelo e leggi quello di Matteo, ti accorgi che per pronunciare il suo discorso più importante nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, quello che noi chiamiamo il discorso della montagna, 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo, ti accorgi che invece Luca, che fa? Dice che l'ha detto in pianura. E se io non ho presente tutto quello che ho detto fino adesso, comincio a farmi le domande stupide. Ah, allora, non dicono la stessa cosa. Ah, d'accordo? Le domande stupide. Evidentemente, sia a Matteo che a Luca, quel fatto, quel dettaglio interessa, forse più a Matteo interessa, poi vedremo, no? Dire che lui l'ha fatto sulla montagna. Ma a prescindere la cronaca dei fatti, no? Ha uno scopo preciso che poi capiremo proprio leggendo Matteo, perché ci sarà il riferimento alla montagna. Per Matteo è importante la montagna. Luca non dà tutta questa importanza alla montagna come Matteo, quindi non si è preoccupato più di tanto di dire montagna nella sua narrazione. Oh, ma per la vita mia, che l'ha detto su o l'ha detto giù, a me tutto questo non cambia. Non mi cambia certamente la vita. Forse un particolare più importante che ci interesserà anche qui. Quando è morto Gesù, forse lì i problemi diventano un po' diversi. Perché? Perché Luca con Matteo e con Marco pensano, ci dicono, ci raccontano che Gesù è morto. Lo vedremo il giorno di Pasqua. Giovanni dice che è morto la vigilia, la parescere di cui parleremo, no? E beh, qua non è proprio un dettaglio di secondo piano, e beh, pure su riguardo a questo ci dobbiamo rendere conto che sono quattro autori diversi e che non pensano tanto a trasmetterci la cronaca, anche perché la cronaca, pure la cronaca, ai tempi nostri, scusate, no, faccio, ai tempi nostri, con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, cioè che significa? I mezzi di registrazione, di tutto quello che abbiamo, no, le cose le vediamo in diretta. E a partire dalle cose che vediamo in diretta, basta sentire e cambiare i canali e vedere quella TV come commenta quelle cose, quell'altra TV come li commenta, e già è tutto diverso, è vero? Lo stesso fatto. Ma basta che noi usciamo di qua, qui no perché non c'è una strada trafficata, ma basta che noi usciamo tutti quanti. E assistiamo a un incidente, poi ci chiamano a fare i testimoni, e c'è da fare il giudice per riuscire a risalire alla dinamica veramente degli avvenimenti, o no? È così o no? È così. E allora noi, che con tutto quello che abbiamo a disposizione, siamo capaci già di distanziarci dal fatto e interpretarlo, poi ci meravigliamo se quattro uomini di 2000 anni fa, che non avevano a disposizione nessun mezzo di quelli che abbiamo a disposizione noi, a un certo punto, su certi particolari, divergono, ci meravigliamo. Ma soprattutto perché quei quattro avevano degli interessi nel raccontare, interpretativi, no? Volevano trasmetterci qualcosa. E qualche volta hanno piegato la cronaca degli avvenimenti invece all'intenzione profonda, che ci dà la possibilità di conoscere veramente il Signore Gesù. Ecco perché quattro versioni sono veramente un dono di Dio e non una diminuzione, perché ci fanno approfondire la figura del Signore. Dice, ma allora non vale niente, quindi possono essersi inventato tutto? No, fratelli e sorelle, avete sentito? Testimoni oculari, avete sentito, no? C'è una ricerca, c'è una serietà dietro tutto questo lavoro. È una serietà fondamentale perché riguarda la vita di chi trasmette. di questo erano consapevoli. La vita di chi trasmette è di quelli che hanno ascoltato per prima e hanno letto e ascoltato per prima. Quindi si fondano su fatti realmente accaduti. È la storia, questo lo sa. La storia, voglio dire, pure non i cristiani, gli storici cristiani, ma tutti sanno che è così. Il personaggio Gesù e gli avvenimenti legati alla sua vita sono storicamente ormai indubitabili, cioè non c'è proprio dal punto di vista anche storico, cioè non c'è proprio nessun problema. Però, ecco, adesso, dette queste poche cose, siamo pronti a capire. Luca, ritorniamo. Da dove siamo partiti? Discorsi di Pietro. Ma scusatemi, sono proprio così come descrive Luca? Cioè proprio, Pietro ha detto proprio uguale uguale a quello che è scritto in Atti. Ma no, sicuramente. Li ha rielaborati Luca, a partire da quello che ha sentito, da quelli che erano i testimoni, avete visto che hanno fatto le ricerche, li ha rielaborati, secondo una comprensione che lui aveva dei fatti e delle cose che si erano svolte. Allora, in tutti i modi, avete questi appunti? Io, ecco, l'ultima cosa riguardo a questo primo trafiletto, la modalità per esprimere la verità, infatti, viene, foglio 3, viene diversamente proposta ed espressa in testi, in vario modo, storici o profetici o poetici, o anche in altri generi di espressione. Notare la formula, questa era la costituzione dei verbi, numero 12. Testi in vario modo storico. La modalità per esprimere un avvenimento non è necessariamente quello della narrazione. Essa può prevedere una messa in scena abbastanza libera, più vicina alla pittura che al film, per comunicare contemporaneamente il senso, il significato e la realtà. Lo sceneggiato di San Giuseppe Moscati, si chiama così, lo sceneggiato della fiction, non so come si chiama, quello che ha fatto Beppe Fiorello, bellissimo. Bellissimo sulla vita di San Giuseppe Moscati. L'ultima scena, l'avete vista? Chi ha visto per televisione? L'ultima scena, qual è? Quando il dottor Moscati parla con il suo amico, gli dà un anello, mi pare, un anello, una cosa, e si scioglie il dramma, perché quell'amico capisce tutto quello che non aveva capito fino a quel momento. Scende le scale del palazzo, arriva a Piazza Gesù Nuovo, a Napoli, lì abitava il dottor Giuseppe Moscati, e vede che c'è un funerale in corso, con moltissima gente. Si chiede, dice, ma chi è il defunto? E gli dicono, è il dottore, è il professor Giuseppe Moscati. E lui ci aveva parlato poco prima. Vabbè, così si conclude. No, se andate a prendere le fonti dove raccontano padre Marazzini e tutto il resto, vi accorgerete che proprio le cose mica stanno proprio così, come le raccontano. E troverete varie versioni di quel fatto. Che significa che se lo sono inventati? Assolutamente no. È successo. Ma i modi di presentazione... Una cosa è un film, una cosa è scrivere, o no? Ma è successo. Varie sono le testimonianze. Adesso si aggiunge pure questo di film. È un'altra testimonianza, è un'interpretazione che dà il regista di un fatto che realmente è accaduto. Il regista crea l'effetto drammatico, no? Bellissimo, che ti commuove, commovente. Però quell'effetto può produrre nell'animo di chi guarda delle reazioni molto buone e positive. Resista forse a questo miracolo. L'intervento straordinario di Dio attraverso quel suo uomo. Che cosa ha prodotto in quell'uomo e che cosa produce in chi guarda. Però poi leggi una biografia e la racconta con particolari così e con particolari. Là ci sono dei particolari inverosimili, fratelli e sorelle. Come fai tu? Passi la stessa piazza dove si sta svolgendo un funerale, cioè una messa esequiale. Evidentemente quando da noi c'è una messa di una persona importante che è morta, che succede? Fuori c'è un sacco di gente. Tu non, lì la piazza è vuota, non si vede niente, no? Eppure stanno celebrando la messa. Ecco, se uno si mette a fare queste distinzioni, è chiaro che, o precisazioni, doveva vedere che la piazza era piena. Perché il regista non l'ha fatta vedere piena? Quando lui arriva, non è piena la piazza, e la chiesa è lì. Poi scende e trova la piazza tutta piena, e si sta facendo il funerale. Ma prima si è fatta la messa, e com'è che non c'era gente? Era vuota la piazza, vedete? E siamo ai tempi nostri. La vignetta umoristica di un articolo di giornale può trasmettere un dato storico allo stesso modo e forse in maniera più incisiva dell'articolo stesso. È vero, noi siamo testimoni, ci vediamo sul giornale quante vignette ci sono a proposito di vari personaggi, è vero? Quante ce ne sono? E certe volte la vignetta dice molto di più del racconto o della cronaca di quel fatto, no? Tu quindi quando la storia leggerà quella vignetta, che verrà? Non viene niente, viene un'interpretazione umoristica. Ma che storia c'è dietro, è vero? E che storia c'è dietro però? Se la vignetta porta un signore attempato che corre appresso a qualche ragazzina, in maniera, e mica ha detto come sono le cose, però la storia ha scritto. E quella vignetta è testimone della storia. Ma mica è avvenuto così come è descritto nella vignetta, o no? Ci stiamo capendo? Così, no, estremità. Questo sta succedendo. Mica è successo mai che quel personaggio attempato ha corso dietro così come sta sulla vignetta. Però quella vignetta ti dice una storia. E poi devi ricostruire, insomma. Va bene, io spero, quindi qua potete leggere attentamente poi questo foglietto e andiamo avanti. Quindi i discorsi di Atti li ha scritti Luca, uno storico, e conservano sicuramente materiali antichi, per esempio Atti 3, 22. Lo sappiamo che questi sono materiali antichi che risalgono alla prima predicazione. Allora, il Signore vostro Dio farà sorgere per voi dai vostri fratelli un profeta come me. Voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. E questo è un modo di parlare di Gesù che sicuramente risale ai primi tempi della predicazione. E ci sono ancora altri passaggi, ho fatto solo un esempio, però non posso giustificare tutto questo. Però sappiate che studiando si riconoscono dei materiali che non appartengono a Luca o alla sua intervista, appartengono proprio alla predicazione. Molto materiale di questi discorsi risale, è antico rispetto pure a Luca. Chi sono i destinatari di questi discorsi? Alcune volte ci si rivolge ai discepoli, 20, 17, 35, per esempio, è il discorso di Paolo agli anziani di Efeso, che sono suoi discepoli. Altre volte ai pagani per la loro, molte altre volte, per la loro conversione. Quindi i destinatari sono queste persone. In questi discorsi viene presentato il kerygma. Allora adesso vediamo. Io vi do in sintesi, qui vedete le citazioni, Atti 2, 14, 21, 13, 12, 26, ce ne sono moltissime. Allora, in questi discorsi, a livello di annuncio, ritornano sempre tre elementi, sempre. Prima di tutto l'evento Gesù, il fatto, l'accadimento, no? Quello che è successo. Gesù che ha predicato, ha parlato, ha fatto segni, prodigi, poi è stato crocifisso, poi è risorto. L'evento. È sempre presente l'interpretazione di questo evento, a partire da che cosa? Dalle sacre scritture, che nel nostro caso a che ci riferiamo, sacra scrittura? All'Antico Testamento, soprattutto, Chiaro? Poi, un'interpellazione. Allora, come funzionano questi discorsi? Io vi annuncio, sveglia, vi annuncio che c'è un uomo che era Gesù, che è venuto in mezzo a noi, ha detto la sua parola, ha compiuto segni e prodigi. Voi lo avete crocifisso, quando il discorso si rivolge, voi lo avete giudicato e crocifisso, ma Dio lo ha risuscitato. Anche questo passaggio è antichissimo. Dio lo ha risuscitato, lo ritroveremo nei racconti evangelici. Quando soggetto della risurrezione è il padre per il figlio, Nei testi più recenti si parla di Gesù che è risorto per sua potenza e per sua forza. Allora, voi lo avete, allora, interpretato dalle scritture, prendiamo proprio Atti 2, 14, 31. Per esempio, versetto 22, uomini di Israele, ascoltate queste parole, Gesù di Nazareth, uomo, eccolo qui, accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice Sacra Scrittura, citazione, dice infatti Davide a suo riguardo, contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra perché io non vacilli, per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò. Il Salmo è 16, la mia lingua e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, quindi citazione del Salmo, ad uso in funzione profetica, quello che è scritto nel Salmo si è realizzato, soprattutto le parole, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi. È il giusto che prega in questo Salmo, no? E dice a Dio, tu non mi abbandonerai nello Sheol, nella fossa della morte, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Quindi qua che interpretazione da Pietro di questo Salmo dell'Antico Testamento? Chi è il santo che non deve vedere la corruzione? È il Signore Gesù. Ecco l'interpretazione, la Sacra Scrittura che interpreta. Poi, fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, vedete l'annuncio cherigmatico fatto con autorità, franchezza, coraggio, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, il suo sepolto. Questo salmo, la tradizione giudaica, l'attribuiva a chi? A Davide. Invece dice, non è Davide. Sta cambiando interpretazione, eh? Non è Davide. E ancora oggi fra noi, ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questa è un'interpretazione della Sacra Scrittura, molto coraggiosa, eh? Qui sta parlando di una storia, vi rendete conto? Davide, un suo discendente, e come no, non possono non venire in mente che cosa? Le profezie, per esempio, Isaia, ecco il Signore ti darà lui stesso un segno, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che si chiamerà Emanuele, Dio con noi, vedete? È arrivato a compimento questa storia. Non è Davide quello di cui parla il Salmo, no, il suo discendente è, chi è? È il Signore Gesù. Quindi non poteva rimanere nel sepolcro. Previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato e noi tutti, vedete, i testimoni oculari, ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, qua sta dicendo un'altra. Un altro passaggio, qual è? Non è solo risuscitato. Attenzione, abituiamoci a questo, eh? Che quando noi parliamo di risurrezione, indichiamo spesso solo una cosa. E ci fermiamo lì. E invece non è così. Questo, quindi, l'ha risuscitato e poi lo ha innalzato alla destra di Dio. E dopo aver ricevuto lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso. I tre momenti del mistero della glorificazione di Cristo, quali sono? Risurrezione, ascensione e dono dello Spirito Santo. I tre momenti della glorificazione. Allora, come voi stessi potete vedere e udire. Ecco, come voi stessi potete vedere e udire. Davide, infatti, non salì al cielo, tuttavia egli dice, disse un altro salmo, il 110, versetto 37. Quindi abbiamo visto l'evento, l'interpretazione, a partire dalle scritture, e poi, all'udire queste cose, si sentirono trafiggere il cuore. E dissero a Pietro e agli altri apostoli, che cosa dobbiamo fare, fratelli? Ah, che bella, che bello questo passaggio, eh? Che bello. Immediatamente, dopo che hanno sentito che Gesù è risorto, è asceso, è stato innalzato, e poi ha mandato lo Spirito Santo, così come dice la Scrittura, la realizzazione del progetto di Dio, si sentirono trafiggere il cuore. Che dite? Trafiggere il cuore. Quindi, terzo momento, che interpella. Non si può rimanere davanti a un annuncio di questi, come se niente fosse stato detto, o come se tutto fosse stato detto tutti i giorni della nostra vita e non cambia mai nulla, no? È vero. Quante volte, quante centinaia di volte, migliaia di volte, l'annuncio sia stato fatto, ma noi, il cuore trafitto. L'immagine, cosa in italiano, senza scomodare pure il greco, la traduzione, vediamo, trafitto, che significa? Trafitto significa che c'è una spada, una una freccia che lo passa e lo spacca in due. Che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa. Qui a chi sta parlando Pietro? A tutti quelli che erano lì. Quando si sono spalancate le porte, lui ha fatto questo discorso. D'accordo? Quindi, vedete, tornano sempre tre elementi. Ve li ricordate questi tre elementi? Il fatto, che cosa è successo? L'interpretazione del fatto a partire dalle scritture, l'interpellazione. A te è diretto questo. A voi è diretto questo. Era per voi. E ricordate pure la reazione di questi qui di Gerusalemme. Ritorneranno queste cose. Basta che adesso ce le avete in testa. D'accordo? E poi riprenderemo. Alle 11 e un quarto. No, forse 5 minuti ancora perché abbiamo cominciato in ritardo. Allora, due modi di presentare l'evento. Quindi, fermiamoci al punto A. L'evento Gesù. Due modi di presentare l'evento. 2:32-33. Vedete? L'abbiamo visto. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, quindi risurrezione. 33 lo ha innalzato. Due modi. Sì, bisogna insistere su questo, fratelli e sorelle. Bisogna insistere. Perché a questo punto devono scattare delle domande dentro di noi. Che idea noi abbiamo della risurrezione? Quali immagini noi facciamo, sviluppiamo nella nostra mente quando qualcuno dice è risorto? A cosa pensiamo? È vero? Quindi uno deve pensare questo, ma poi confrontarsi su come è stato presentato questo evento dalla prima predicazione cristiana e poi dai Vangeli e poi dalla tradizione della Chiesa. Non è che abbiamo immagini un po' riduttive della Pasqua del Signore Gesù, che è anche la nostra Pasqua, Non è che ci fermiamo solo a un livello, qui c'è un movimento. Due modi di presentare l'evento. Atti 13:15, versetto 13. Il Dio di Abramo ha glorificato il suo servo Gesù. Versetto 15. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Vedete? Innalzato. Iupso. Glorificato, doxato, glorificato, due verbi diversi in greco, Atti 5:30-31, versetto 30, il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, versetto 31, Dio lo ha innalzato alla sua destra. Quindi ci sono, non c'è solo un verbo o due verbi, come vedemo, anistemi per la risurrezione, per il fatto del sepolcro e della sua uscita dal sepolcro e dei geiro. Ci sono anche altri verbi che si usano, glorificare, innalzare. Quindi più verbi usano per parlare dello stesso fatto. Più verbi, non un solo verbo, come facciamo noi. Due immagini, ecco qua. Andiamo a vedere al foglietto 2. Interessantissima questa finestra. I cristiani hanno subito capito che non potevano usare una sola immagine per esprimere tutto il mistero pasquale. Allora, ne hanno diverse. ma vediamo come le possiamo suddividere. Schema prima, poi, poi ritorno alla vita. Ed è quella l'immagine che abbiamo noi, eh? Con tanti rischi, con tanti rischi, ecco perché dico, pensate a come immaginate la risurrezione. Quindi, prima e poi, o il ritorno alla vita. Colui che muore cade nella fossa, lo Sheol, o gli inferi, o nel sonno. La risurrezione è l'evento del risorgere e dello svegliarsi. Si ritrova dopo la morte la vita di prima. Per esempio, Lazzaro resuscita, scrive San Giovanni, e vi ho messo le citazioni. Usa lo stesso verbo che poi userà per la risurrezione di Gesù. È un po'... Il vantaggio di questo tipo di immagine qual è? Evidente, colloca l'evento nella storia, segna con chiarezza la continuità. Quello che era morto adesso è vivo. È proprio lo stesso che era prima. Coloro che lo hanno conosciuto possono riconoscerlo. L'inconveniente di questa immagine qual è? È quello di non dire nulla sulla qualità della vita ritrovata. Che vita è quella che ha? Lazzaro, che vita ha? È la stessa vita nostra, quella che è ancora soggetta alla morte. Infatti Lazzaro morirà. Non è che voi andate a Gerusalemme, andate a Betania e dite siamo turisti, vogliamo vedere Lazzaro. No? Non si trova più, è morto pure Lazzaro. E allora, si dice altrettanto bene, Lazzaro è risorto, ma poi muore di nuovo, e Gesù è risorto. Quindi, quando usiamo questo verbo, dobbiamo stare attenti a che vogliamo dire. Perché se vogliamo intendere che Gesù ha ripreso la vita che aveva prima, non abbiamo capito nulla. Quindi, dei vantaggi sì, ci dà la continuità, è proprio quello che ha vissuto prima ed è morto, lo vedremo oggi nel racconto della sepoltura, no? È proprio quello che è morto, eh? Però l'inconveniente è che ci può confondere le idee. Si parla di vita diversa. Altro schema, basso, alto, o l'entrata nella gloria, l'innalzato, la glorificazione abbiamo visto, no? Dal momento che si colloca istintivamente Dio in alto, in cielo, si dice che colui che è morto viene introdotto presso Dio. Cioè questa è l'immagine nostra. Dov'è Dio? E guardiamo verso il cielo. Cioè, è così. È così. È come i bambini pure noi. Dov'è Dio? Guardiamo verso il cielo. È una categoria antropologica che ci spiega pure, spiega il nostro modo di relazionarsi, no? Attraverso la simbolica del nostro corpo e del mondo che ci attorno, è in alto Dio. Allora, si dice che colui che è morto viene introdotto presso Dio, viene esaltato, glorificato, sale al cielo. Questa immagine si è nutrita certamente delle riflessioni sul figlio dell'uomo, simbolo di coloro che restano fedeli a Dio sino al martirio, e che Daniele mostrava venire sulle nubi introdotto davanti a Dio. Quindi, Daniele, sapete chi è Daniele? Il profeta Daniele, quindi un riallaccio pure all'Antico Testamento. Il vantaggio di questa immagine consiste nel dire chiaramente che non si tratta di un semplice ritorno alla vita. C'è un qualcosa di più. Si può ben dire che Lazzaro è risorto, ma non che è esaltato, è stato esaltato e glorificato. È chiaro? Mi sembra molto chiaro il discorso. L'inconveniente, anche qui, qui dice vantaggi, ma c'è anche l'inconveniente. Qual è l'inconveniente? Se l'immagine viene usata da sola, deriva dal fatto che si potrebbe immaginare che una parte dell'uomo, il suo spirito, la sua anima, vada in cielo, ma che non è l'uomo tutto intero che con il suo corpo viene glorificato. Capite? C'è questo svantaggio però, il rischio è perché noi come la pensiamo, scusate, come la pensiamo noi? Proprio così pensa l'anima. E non è così. Quindi un vantaggio, ma anche qui uno svantaggio. Allora i discepoli hanno intuito che bisognava usare entrambi le immagini. Gesù è risorto e perciò è proprio lo stesso che si è conosciuto prima quello che ora è vivo. E i suoi amici lo riconoscono. Ed è esaltato, cioè quello che è morto è risuscitato, è proprio lui. Guardate le mie mani e i miei piedi, avete qualcosa da mangiare? Vedremo poi questa immagine, no? È proprio lui, in relazione vera con i suoi discepoli, reale con i suoi discepoli, e poi egli è esaltato, è glorificato, salito al cielo. Non solo quindi ritrova la vita di prima, non è un morto che torna a vivere, insomma, non è così, ma è introdotto in una vita nuova, che è la stessa vita di Dio. Ci ho spiegato? E qui ci fermiamo. Questa finestra penso che sia molto importante, facile da leggere e da capire.